ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Il sole d'agosto metteva a fuoco polvere e bandoni, immondezza e erba, incannucciate e calcinacci. Pietralata si stendeva lì davanti, contro le montagnole sull'Aniene e il cielo grigio. I vecchi casermoni a destra e dietro, tutto l'arco dei lotti e delle file di casette, come una specie di città indigena, con un odore così forte di zozza riscaldata che accorava. Veniva ogni tanto una sbruffata di brezzolina dal mare, un po' più fresca, e allora alla tanfa delle casette piene di stracci, di bandoni e di piscio di ragazzini si mischiava l'odore della fanga e dei canneti del fiume. Tommaso, per la via deserta bruciata dal sole, pedalava allegrotto con le mani in saccoccia. Si guardava intorno come un padrone che torna ai suoi posti dopo un po' di tempo e, siccome conosce la zona parmo a parmo, s'accorge di tutto, sgama tutto, sia quello che è restato uguale sia quello che è cambiato. Bello incravattato veniva avanti Lemme Lemme, senza prescia ma sostenuto, però con quell'aria tranquilla, soddisfatta e quasi annoiata. Sotto sotto il cuore gli batteva forte che l'intronava. Le strade si infilavano dentro la borgata tutta giallognola, contro i montarozzi e gli immondezzai, con in fondo la piccola chiesa di legno. Da una di quelle strade veniva avanti una specie di indigeno con delle scarpacce di gomma a pezzi, i calzoni americani, il torace nudo e la maglia in mano. Come si accostò camminando sotto il sole, Tommaso vide che era Zucabbo. S'era fatto grosso e scucchione e i capelli, anziché averli castani come li aveva sempre avuti, erano biondi e luccicavano sotto il sole. «Ah, vabbè, da dove venghi?» chiese a Tommaso. «Ah, oh, che hai fatto?» fece Tommaso, anziché rispondergli, allumandogli fisso la chioma. «Ma so ossigenato!» fece il Zucabbo, ghignando. «A Porta Portese?» aggiunse. «C'è stava un biondino, un certo Roberto del Mandrione, che ci aveva i capelli biondi, oh, ma proprio biondi, come loro, con un boccolo che gli arrivava ansino all'occhi. A me piacevano, e mi so ossigenato pure io. Ma mica io solo per piacere, saremmo stati una venticinquina là dentro, tutti ossigenati!» Vabbè, fece Tommaso, «indovai mo? A fammi il bagno!» disse il Zucabbo. Tommaso stette un po' incerto a pensare. «Fammi ci venire pure a me, va!» concluse. S'andava in fondo agli ultimi lotti, si attraversava la strada de Monte Sacro e si entrava in mezzo alla campagna. Lì era tutto bruciato, l'erba gialla, e di verde c'era solo qualche canna lungo il fiume. L'alberelli, i persichi, i cerasi, tutti neri, storti, con tanti rami, era come se fosse inverno, secchi senza una foglia. Intorno l'erba era andata a fuoco, si vedevano le macchie nere di cinice tra i cespugli sventrati. Non c'era un'anima in tutta la distesa carbonizzata dei campi lungo le messi d'oro, tranne qualche ragazzino sbrindellato come il Zucabbo. Camminando, i due compari parlavano del più e del meno, per lo più delle amicizie comuni che ci avevano, che Tommaso, essendo stato fuori più di un anno, era tanto che non ne sapeva niente. Ormai quasi più nessuno abitava la piccola Shanghai. Nelle baracche c'è stava gente nuova, quasi tutti buri, tarpani venuti su dai zozzi paeselli pugliesi, calabresi. Lello continuava ad andare per l'elemosina dentro Roma e tutti gli altri, chi più chi meno, entravano e uscivano dal cieli. Chiacchierando, erano arrivati sul ponte dell'acquedotto, erano scesi lungo il canneto ed erano arrivati alla spiaggetta. Questa era tutta piena di ragazzini ignudi e neri che correvano fuori e dentro l'acqua tra le sghece sulla sabbia impuzzolita. Il Zucabbo si torse i calzoni e poi le scarpe di gomma con un fetore che strozzava. «E il cagone?» continuò a informarsi Tommaso, ricordandosene. Il Zugabbo lo guardò negli occhi con un'espressione di lieta sorpresa. «E come, non ce lo sai?» chiese.
«No»,
fece Tommaso. «Non hai sentito niente del cagone?» ci riocò il Zugabbo, già ignudo. «Allora senti!» E levandosi i pedalini, col chiappo sulla sabbia zozza, cominciò a raccontare del cagone. La madre del cagone, la vecchiona, batteva i cerchi. Erano ormai 4-5 anni. Quella era a zona sua e ogni sera, come faceva scuro, era lì pronta e ci stava fino all'ultimo tram che la riportava alle casermette di piazza San Giovanni de Dio a Monteverde Nuovo. Lì abitava con lo Zaraffa, il pappone suo. Ce n'erano altre 5-6 uguali a lei, vecchie colleghe, a Spagnola, a Capitana, Marisa. Si mettevano in altro verso la passeggiata archeologica, sul muretto diroccato intorno ai cerchi, o in mezzo al grande prato ovale, una scarpata sotto il piazzale Romolo e Remo, tra le fratte sulla melma. Alle volte ne arrivavano a dozzine dei clienti. C'erano i praticelli, di cui uno, mezzo sfartato, dove alla mattina i pischelli giocavano a pallone, che addirittura formicolavano. Si vedevano le camicie bianche, i maglioni girare qua e là nel buio e i puntini rossi delle sigarette che si accendevano. Se poi c'era la luna, era come se fosse giorno. I ragazzi, i giovanotti, i soldati, eppure certi anzianotti ubriachi, se ne stavano in mezzo agli spiazzi, ruzzicando o aspettando. Le mignotte si ritiravano contro l'ombra della scarpata sotto il piazzale e lì facevano contro dei pezzi di ruderi delle buche scavate della terra. Spesso succedevano dei macelli. Venivano giù certi giovanottelli in cricche, affamati, addietrati, a cercare rogna, e non stavano tranquilli finché non avevano cominciato a litigare per una stupidaggine qualsiasi, da ragazzini. E siccome le mignotte non ci stavano, succedevano certe litigate che non finivano mai. Poi magari sul più bello arrivava de corsa, allaccata, la capitana, strillando a malandra: «Er movimento!» E per fare ancora più aspiritosa: «Er movimento sociale!» E allora tutti si abbattevano da una parte e dall'altra, pava in ombra chiara, tra le fratte, verso le scarpate. Una sera d'inverno, mentre appunto Tommaso era al Forlanini, vennero giù ai cerchi dei ragazzi di via Portuense, 4-5, non de più. Lasciarono i motom su oltre il muretto e scesero al centro dei cerchi, con le mani in saccoccia, cantando come capinere. Il giorno prima aveva un po' nevicato e dentro i cerchi, tra crostoni di melma indurita dal freddo, zella e zeppi, era rimasta qualche chiazza grigia di neve. Arrazzati da quell'aria natalizia, oltre che dal fatto delle zoccole che già si vedevano là in fondo tra gli altri gruppi di ragazzi, i soci si misero a cantare ancora più forte, correndo qua e là come ronze. Ce n'era uno tosato quasi a zero e i capelli dritti sulla collottola, con una faccia da ricoverato di Montemario che metteva paura solo a guardarlo. Un altro era un moretto di famiglia settentrionale che, siccome era timido, faceva lo sbarazzino più di tutti, e i rimanenti erano dei roscetti coi cigolini in faccia e la pelle bianca per il freddo, forse fratelli. Il matto, con un cappotto che gli arrivava quasi ai tacchi e il colletto abbottonato stretto al collo, si chiamava Erburetta. Questo Buretta, tutta una botta, fece una faccia ancora più paracula di quando già ce l'aveva. Disse: «Quel buco, eh?» Prese un po' di neve, la schiacciò ben bene e se la mise in una saccoccia del cappotto. Con gli altri che venivano a catena, senza svagare quello che aveva intenzione di fare, se presentò de bello a una delle zoccole che girovagava un po' solitaria, con la borsa in mano, in mezzo ai cerchi. Fece con lei il ragazzo bravo, parlò del tempo, del freddo, le chiese quanto sfogava e tutte quelle belle cose. Poi, con una faccia fina da ragazzino, le chiese se per piacere gliela mostrava. Tanto fece e tanto pregò che quella, per levasselo d'attorno, prese e si tirò sulle sottane fino a sopra al bellicolo. L'altro che teneva le mani in saccoccia, ciacche te cacciò la neve che si era un po' squagliata, gli ha schiaffò nel sottopanza, nero come l'ingresso dell'inferno. La mignotta si è mise a strellare come una scellerata per il gelo e la rabbia, mentre gli altri intorno si buttavano a terra smascellandosi dalle risa. E poi, siccome ci avevano preso gusto, andarono in giro per i cerchi a rifare lo scherzo con le altre, compresa la vecchiona. Quando non ci fu più neve, se ne andarono. Tornarono 5-6 giorni dopo, rimisero i motom al solito posto e imboccarono il prato. Ormai de neve nemmeno a parlarne. C'era un bel tiepido che pareva ormai primavera. Tant'è vero che il Buretta manco c'aveva il cappotto ed era venuto solo col maglione e una scialletta per bellezza. Vennero giù cantando e ridendo. E a un tratto, come l'altra volta, il Buretta ebbe una pensata. Fece la faccetta fina di quando prendeva una decisione che nemmeno Cristo lo reggeva e disse: «Ah, oh, cercate un pezzo di carta, ma bella dura, di quella da pacchi, eh?» Gli altri, dicendo qualche sfondone, si misero a cercare questo pezzo di carta. Lo trovarono subito, perché un pezzo di carta a Roma non manca mai. Era proprio di quella gialla, da pacchi. Il Buretta la tirò bene, che era un po' ciancicata, le diede qualche schicchera per toglierci la polvere e la mise bella larga per terra. Fatto questo, si slacciò la fibbia, si tirò giù i garzoni, si rannicchiò sulla carta e si mise tranquillamente a sganciare. Gli altri, tappandosi il naso e gridandogli «Zozzo, puzzone!», corsero chi qua e chi là aspettando. Come ebbe finito, il Buretta fece un bel pacchetto e stavolta non se lo mise in saccoccia, ma se lo tenne dietro la groppa, pedalandolo colocco dalla parte delle zoccole. La prima che incontrarono fu la vecchiona. Questa, con tanti che ne aveva passati in quei 5-6 giorni, capirei se si ricordava. E il Buretta cominciò a paccarla con una mano, facendo finta di avere tutte le intenzioni di fare sul serio con lei. Poi, con uno scatto le alzò la sottana e le sbatté il cartoccio sul pelame, così forte che la spugnò tutta quanta, da sotto le zinne fino ai garzini di lana arrotolati sui piedi. La vecchiona si mise a urlare a tutta gola, sturbandosi quasi per la tanfa. I quattro con in testa il Buretta s'asquagliarono, crepando dal ridere, e si sentirono i loro fino in fondo ai cerchi, finché sparirono verso l'anagrafe mescolandosi agli scoppi dei motom. Una settimana dopo ritornarono un'altra volta. Ormai avevano preso il vizio. Il Buretta sganciò di nuovo su un pezzo di carta e col pacchetto dietro la schiena e gli altri appresso che già ridevano andò in cerca del soggetto. Stavolta però erano aspettati ai cerchi i signorini. Tutti i magnaccia in quelle 4-5 sere erano venuti a stazionare pure loro, giù nel prato, anziché starsene lì sul piazzale, alla lontana, mescolandosi gioboni tra i clienti che andavano e venivano. C'era pure Giovanni Patacchiola, lo Zaraffa, che anzi era moralmente il capo, dato che la buggeratura l'aveva presa la vecchiona. Sicché, quando i quattro beccamorti della parrocchietta arrivarono lì in mezzo del prato e s'accostarono a una zoccola, questa li prese subito de petto, scuotendo in alto la borsa e gridandogli i morti. I quattro restarono un po' impalati a quell'accoglienza, presi alla sprovvista. Il Buretta se ne stava lì, col pacchetto della merda in mano e guardandosela con gli occhi spiritati sotto la capoccetta da matto. In quella, dall'ombra sotto la scarpata, si fecero avanti i papponi in schiera, seguiti dalla vecchiona e dalle altre che strillavano come galline. Subito il Patacchiola andò sotto al Buretta, che lasciò cadere il cartoccio. Questo s'aprì, spifferando tra i piedi dei due rivali il contenuto. Non c'era bisogno di spiegazioni. Il Buretta però non era tipo che ci stava e cominciarono a pestarsi di brutto. Prima loro due e poi tutti gli altri, e si massacrarono. Il Moretta settentrionale si ritrovò con una mascella spaccata, sputava sangue e denti. Gli altri due fratelli Roscetti, che avevano cercato di tagliare, se la cavarono meglio, con degli occhi gonfi e le costole scocciate a carci. Il Buretta, tenero, non era. A una pignata del Patacchiola cadde per terra lungo, sulla fanga. Ma faceva finta d'essersi sturbato e appena il Patacchiola si portò per andare a sventrare pure gli altri, il Buretta schizzò di nuovo in piedi con in mano una baia fetta che intanto aveva sfoderato. Schizzò in piedi e ammollò 4-5 puncicate sulla schiena al Patacchiola, che stavolta fu lui a cascare, urlando l'animaccia sua. Durante il periodo che lo Zaraffa stette all'ospedale e poi al gabbio, la vecchiona pensò di prendere due piccioni con una fava, ossia di scaricare lo Zaraffa e nello stesso tempo suo figlio il Cagone. La notte stessa delle cortellate ai cerchi, come lo Zaraffa cascò e tutti si svignarono chi qua e chi là, la vecchiona, anziché prendere il 13 per Monteverde, prese il 23 e poi il filobus e arrivò a Ponte Milvio. Là, sotto il Ponte Nuovo, tra Artevere e Villa Glori, ci sono due villaggi de baracche, uno più grande e uno più piccoletto, che pare Alice nel Paese delle Meraviglie, con tante bicocche, una tonda e una pizzuta, una fatta con un carrozzone, una con un'automobile, una verde e un'azzurra, sparse quella tra le breccole e i mucchi di immondezza. In una di queste baracchette abitava un'antica amica della vecchiona, che erano state ragazzine insieme dalle monache. Era un bel pezzo che questa glielo diceva: ma vietene da me, ma chi te regge, ma che te puzza te sta meglio. Così la vecchiona approfittò e andò a stare da questa compagna. Come fu lì, ricominciò a battere di nascosto da quelle parti, via Flaminia, Ponte Milvio, l'acqua acetosa. Passò una settimana, un mese, e venne il giorno che lo Zaraffa si rifece vivo. Aveva fatto le ricerche che doveva fare, piano, con calma. Aveva chiesto a questo e a quello, a tutta gente della mala. Si era messo d'accordo con un pappone che aveva fatto fortuna e girava in macchina tutta Roma e anime benedette. Finché venne il momento, una sera, che si presentò alla baracchetta dell'amica della vecchiona. Questa era fuori a battere a quell'ora, ma lui si mise a sedere sotto la tettoietta tra due o tre vasi di fiori, fumando al buio. Quando alle prime luci del giorno la vecchiona, con l'ossa tutte rotte, zoppicando, arrivò davanti alla capanna, era così stanca che manco lo vide alla porta. O forse era per il sole che nasceva fresco, sbarbagliando dietro i tuguri e gli alberi. Lui s'alzò, cacciò il coltello e, urlando tutto a botto come una bestia, glielo piantò 10-12 volte nella pancia. Così il Cagone perse ogni speranza. Ladro non era mai stato professionista sul serio. Lo prendevano sempre a Pietralata, ma come cazzaro, come vecchio esperto. Ed erano sempre colpetti piccoli, che fruttavano poco e niente. E quanti cani c'erano intorno a quell'osso. Oltre a questo, il Cagone era malato. Malato più o meno era stato sempre, ma adesso per davvero era tutto il giorno al cesso. E insieme al mal de pancia c'aveva un altro male, di cui non imparava mai bene il nome, che lo faceva gonfiare tutto, come se sotto la pelle avesse delle perdite di gas. Ora gli si gonfiava il collo, ora un labbro, ora una palpebra. I capelli gli erano quasi tutti caduti sulla fronte e i riccetti che gli rimanevano erano tutti sul collo. Da quando sua madre s'era fatta la tina e così gli aveva torto lo stipendio, erano più i giorni che non mangiava che quelli che mangiava. De giorno andava a rimediare una scodella di minestra dai frati, la sera un po' qua, un po' là. Quando c'aveva la grana, alle volte pure 20-30 sacchi, la spendeva tutta in una notte sola con qualche mignotta. Un giorno Il cagone sparì. Il giorno appresso pure nessuno lo vide in circolazione. E manco il terzo giorno. Il quarto giorno alcuni amici suoi avevano uno scuscio da fare. In un pizzo soave, un negozio di tessuti ai prati, e l'andarono a cercare. Entrarono nella baracca in via delle Messi d'Oro dove viveva e si trovarono col naso contro le sue scarpe. S'era impiccato a una trave del soffitto. E come avesse fatto a resistere questa travicella zozza per 3 giorni con quel peso, non si riusciva proprio a capire. Sbadigliando, Erzugabbo strinse con la cinta i panni e li buttò nel mucchio, partendo subito con un fischio alla pecorara verso il trampolino. Invece Tommaso, il bagno non se lo fece. Mentre Erzugabbo nuotava, stette lì accucciato sulla rena, con la schiena contro la parete a picco della riva, piena di radici secche, in un po' d'ombra. Tutti intorno c'erano le canne secche, secchi erano pure i manici dei fiori, alti più di 1 metro, ammucchiati come una piantagione dall'altra parte verso l'acqua. Erano neri, arruzzoniti, si sfrangevano a toccarli come cenere, come cartocci bruciati. In mezzo a questi fitti fitti ce n'erano degli altri, come una piantagione dentro la piantagione. Erano quei fiori bianchi che a soffiarci sopra si spappolano, grossi come pugni, sui gambi frascichi. Erano rimasti solo con l'osso, perché tutta la robaccia bianca era caduta per terra, sull'erba sabbiosa e sulle sghece. Ma si vede, nei paraggi, su qualche argine, era andato a fuoco un mucchio di paglia, un ciglione di prato, una pianta, e carbonizzandosi era diventata tutta una polvere nera. L'aria, soffiando, aveva portato in giro qua e là quella polvere e aveva tutto sporcato. Dove posavi la mano, la rilevavi nera. Questa polvere ricopriva tutto. L'ammucchiata di fiori secchi, la robaccia bianca caduta sopra, le ortiche, quelle erbe che si vedono d'estate dappertutto, che strisciano come serpi, secche e intanfanate, i mucchi di immondezza, coi barattoli, le scatole di medicinali rovesciate, i cocci, le cagate, tutto affondato tra quella sterpaglia sotto il sole che cuociva, nero pure lui. Ormai settembre, se lo chiamavi, ti rispondeva. Intorno tutti si facevano il bagno nell'acqua nera de grasso, con certe sfilate de bava che passava a tocchi per correntino. Strillavano come disgraziati, litigando, i più piccoletti in fondo, alla curva sotto 2 o 3 canne intorcinate, i più grossi, come il Erzugabbo, più in qua, tra i mucchietti di panni stretti con la cinta. Poi si misero a giocare a carte, accucciati sotto l'ascesa. Si ingarò pure Tommaso, col Erzugabbo, il Brooklyn e il Droga, che erano 2 pivelli mezzi suonati, che nemmeno si reggevano in piedi. Come parlavano, sputavano, spiccicando appena le parole, con la bocca bavosa e gli occhi spiritati. Se fecero 2 o 3 mani a zecchinetta, insino che il sole cominciò a andare giù. Poi, sull'altra riva venne un frocio che cominciò a guardare. I pischelli lo conoscevano e Erzugabbo compreso si buttarono in acqua e andarono dall'altra parte a scucirgli la grana.
Massimo Papolizio ha letto Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini. Ad alta voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.